L'altro giorno sono andato a fare una visita medica e la domanda: fai sport con frequenza? Io ho risposto sì, faccio yoga. E il medico mi ha guardato un po' male dicendomi: ma yoga non vale, non è uno sport. Bene, in questa puntata vediamo per tutti coloro che invece sanno perfettamente che yoga potrebbe essere considerato uno sport e che invece sì, si sentono dire queste frasi da medici e inesperti. In questa puntata scopriamo se effettivamente quella pratica che noi chiamiamo yoga e che noi chiamiamo sport, può essere effettivamente considerata sana e al pari di tutte le altre pratiche sportive consigliate dai medici. Pillole di meditazione è il podcast che fa per te che cerchi sempre le risposte a tutte le domande inerenti la nutrizione, il fitness, lo sport e lo stare bene a 360 gradi. Tutte le domeniche online. Ascolta l'ora. Quindi andiamo con ordine. Innanzitutto in questa puntata vediamo come lo yoga, inteso come pratica sportiva e attività settimanale, possa essere considerata scientificamente uno sport vero e proprio, un'attività sportiva, una di quelle attività che tutti i medici, tutte le televisioni, tutti i vari programmi più o meno interessanti di cultura e medicina dicono, concentriamoci sia sugli aspetti fisici, sia sugli aspetti mentali, sia sugli aspetti fisiologici dietro a questa pratica che in tanti sempre di più stanno appunto attuando. Quindi partiamo con la dinamica fisica dello yoga. Lo yoga spesso è erroneamente visto solo come una pratica di rilassamento, cioè si vede uno disteso nel tappetino, la posizione del loto, cose che praticamente ti addormenti appena le vedi. In realtà, questo yoga abbraccia una vasta gamma di stili di cui abbiamo già parlato in diverse puntate che vi invito a recuperare scrivendo yoga e pillole di alimentazione su Spotify o su tutte le piattaforme di podcast dove state seguendo appunto questo bellissimo e immancabile podcast. Diversi studi, tra cui uno pubblicato nel Journal of Strength and Conditioning Research, indicano che tanti stili più dinamici dello yoga, come il Vinyasa, l'Ashtanga Yoga, possono richiedere uno sforzo simile a un'attività aerobica moderata, per cui alla corsa o a un'attività appunto aerobica che si può fare anche in palestra. Quindi questi stili tendenzialmente coinvolgono diverse posizioni che migliorano anche la forza muscolare, l'equilibrio, la flessibilità, contribuendo a un allenamento di tipo funzionale, quello che adesso quelli bravi dicono functional training. Bene. Allora, vedendo questa parte aerobica, ci viene subito alla testa l'idea dell'impatto cardiovascolare e respiratorio che ha lo yoga. Sebbene possa non essere classificato come un esercizio cardiovascolare tradizionale, tipo il cardio fitness che si fa in palestra, tapis roulant, i jumping jacks, tutte quelle cose che alla lunga poi annoiano e impattano parecchio, un altro studio importante pubblicato nel European Journal of Preventive Cardiology dimostra che le pratiche yoga più intense possono invece aumentare la frequenza cardiaca e la ventilazione polmonare. Sfido chiunque a fare yoga, soprattutto in estate, in una camera, diciamo, in una sala di yoga dedicata e non sentire crisi cardiorespiratorie in corso, cioè si fa veramente una fatica incredibile al pari di fare 100 jumping jacks, quindi insomma non tralasciamo anche questa pratica. Oltre ovviamente a tutto quello che abbiamo detto di fisico, lo yoga però porta anche dei benefici psicologici e neurologici. In uno studio pubblicato su Frontiers in Psychiatry, si indica che lo yoga può ridurre i livelli di stress, chiaramente di depressione, al pari di diversi altri antidepressivi chimici. Quindi non mi imbottisco di chimica, ma faccio yoga e ho un beneficio sia a livello muscolare, sia a livello psicologico e intellettivo. È un altro vantaggio molto importante che molti non considerano. È che lo yoga può essere adattato e plasmato sull'individuo, mentre io se corro 10 km a 5 minuti al chilometro, bla bla bla, tutti questi bei tempi menate, e ho 150 anni, devo percorrere 5 minuti a 5 km, scusate, sempre per 5 minuti al chilometro, devo fare questo tempo, non è che posso fare altro. I minuti sono sempre quelli, i chilometri sono sempre quelli. Lo yoga può essere molto adattabile sia per quanto riguarda l'età, sia la forma fisica, il livello di forma fisica. È adatto a tutti, anche agli anziani, inclusi anche donne in gravidanza, persone con problemi muscoloscheletrici. Insomma, lo yoga può essere personalizzato per soddisfare le esigenze di ciascuno, contribuendo quindi alla sua considerazione come attività settimanale. Quindi smentendo la teoria, di quel famoso medico che mi ha detto che lo yoga non vale come attività fisica settimanale. Per cui, in conclusione, le evidenze scientifiche dimostrano che lo yoga va oltre la percezione di una pratica di rilassamento e può essere legittimamente considerato una forma di attività sportiva settimanale. Quindi, bando a chi dice che lo yoga è solo una pratica noiosa dove ti addormenti in posizione shavasana, quindi nella posizione del cadavere, oppure ti siedi nella posizione del loto e mediti. C'è anche quello, ma c'è un aspetto fisico fondamentale, che rende quindi lo yoga esattamente adatto a essere una pratica sportiva, oltre che a una tecnica di rilassamento e per combattere lo sport, cioè lo stress, scusate, lo sport potrebbe essere considerato uno sport, ma invece questa, stiamo dicendo che è una pratica sia per combattere la monotonia dello sport e sia per combattere lo stress quotidiano. Io spero che questa puntata sia stata illuminante anche per chi non crede che lo yoga possa essere un valido aiuto verso appunto i disagi che crea lo sport più impattante e che ovviamente mi condividiate la puntata sui social e su tutte le piattaforme social e su tutte le piattaforme di podcasting da cui state seguendo questo magnifico podcast. Vi invito a seguirmi, condividete la puntata, sono Stefano underscore Recrosio, mi trovate su Instagram. Ciao!